Viviamo in un mondo che soffre, vediamo ogni tipo di sofferenza, sofferenza fisica, emotiva, spirituale, lo vediamo vicino a noi, a volte nella nostra stessa casa, i nostri vicini di casa, i nostri parenti, il nostro quartiere, magari in alcuni quartieri del mondo si vede di più, quindi vediamo anche la sofferenza in posti lontani da noi, arrivano immagini da televisione, web, di situazioni veramente difficili anche da vedere, figuriamoci da sopportare. E così anche la Chiesa non è esente da sofferenza. La parola di Dio ne parla, non poteva non parlarne. Lo leggiamo, abbiamo letto anche stamattina, si parla di sofferenza nella parola di Dio. E se vivi una vita normale, adagiata al mondo, all'ambiente che ti circonda, la vivi abbastanza difficilmente, figuriamoci se vai controcorrente. Così stamattina insieme vogliamo vedere un passo che si trova al capitolo 4 di Prima Pietro. Cioè? Ok. Prima Pietro, capitolo 4, leggeremo i versi da 12 a 19 stamattina. Così dice. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si mischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore facendo il bene. E così ho intitolato questo messaggio Quanta sofferenza. Vedremo 5 punti. La sofferenza nella prova, la sofferenza nella persecuzione, la giusta sofferenza. Sofferenza nel giudizio ed infine la soluzione per la sofferenza. Siamo arrivati quasi alla fine di questa epistola e in questi ultimi capitoli, in modo particolare, quindi il terzo e il quarto, vediamo come Pietro parla della sofferenza, mettendo in evidenza innanzitutto Cristo come massimo esempio della sofferenza, no? Stamattina abbiamo ricordato un gesto di grande sofferenza attraverso il pane e il vino. In questi versi enumera proprio le diverse circostanze in cui il cristiano si trova nella sofferenza. E così vediamo il primo punto, la sofferenza nella prova. Rileggiamo i versi da 12 a 13. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Iniziamo proprio dalla prova. In casi di povertà, di salute, di distretti vari in cui il credente si trova, Pietro fa l'esempio di un incendio che divampa in mezzo a noi, in mezzo a voi. Mi sono immaginato la scena qui in sala, no? Oggi siamo, grazie a Dio, siamo anche abbastanza. Immaginate se a un certo punto scoppia un incendio qua in mezzo. Speriamo di no. Però qual è la prima reazione che vi viene in mente? Che cosa si fa? Che cosa fate? La prima cosa che vi succede, qual è? Scappare? Prima? Urlare prima? Io penso un po' di paura ci viene, un po' siamo un po' presi dal panico, no? Anche perché è una cosa improvvisa. Sì, Livia, giustamente prendiamo l'estintore, ma ci deve arrivare, insomma, a prendere l'estintore. La prima cosa. Una bomba, ecco, qui proprio dà il senso che divampa all'improvviso. E a volte succede proprio questo nella nostra vita, no? che all'improvviso, quantomeno te l'aspetti, succede qualche cosa di particolare, per cui devi prendere una decisione subito, non puoi aspettare. E lì, ecco, ti puoi prendere il panico, perché dici, adesso cosa faccio? Magari in quelle situazioni in cui non ti sei mai trovato. Ecco perché magari ci sono queste particolarità. Però c'è un passo, un verso in modo particolare, che si trova nel Salmo 112. Leggeremo dei versi da 1 a 7. Così dice: Alleluia, beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua discendenza, la stirpe degli uomini retti sarà benedetta, abbondanza e ricchezze sono in casa sua e la sua giustizia dura per sempre. La luce spunta nelle tenebre per gli onesti, per chi è misericordioso, pietoso e giusto. Felice l'uomo che ha compassione, dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia, perché non vacillerà mai. Il giusto sarà ricordato per sempre. Ecco, egli non temerà cattive notizie. Il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Ecco, questo è l'uomo che non si fa prendere dal panico, praticamente. E così dice che dobbiamo sempre essere pronti ad ogni evenienza. Quello che accade, l'incendio, come dice Pietro, non è qualcosa di strano, cioè qualcosa che di anomalo, qualcosa successo per strano, per caso. Ma è sotto lo stretto controllo di Dio e questo ci deve rassicurare innanzitutto. Sappiamo poi che la sofferenza per una prova non è mai fine a se stessa, no? Ma serve per temperarci, per aumentare, per consolidare la nostra fede, la nostra costanza. Conosciamo questo brano che si trova in Giacomo al capitolo 1, nei versetti 2 a 4. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Questa sofferenza viene poi ricordata, viene messa da una parte come un brutto ricordo, brutto o bello, non so, dipende, quando passerà, perché passerà prima o poi, è automatico. E già da ora abbiamo questa speranza, così come ce l'illustra l'Apostolo, di proiettarci a un futuro di gloria con Cristo. Ed è questo su cui dobbiamo focalizzarci quando siamo nella prova. Questo proiettare a nostra mente il momento in cui tutto questo finirà, perché finirà, per chi ha creduto. Quindi l'Apostolo può dire: non vi stupite, non vi meravigliate. Ci sarà questa sofferenza nella prova. Il Vangelo non diluisce le sofferenze, non dipinge la vita di rose e fiori. Facciamo attenzione a coloro che predicano il contrario, coloro che predicano questa dottrina dell'abbondanza, per cui una volta che sei salvato, sei figlio di Dio, tutto andrà bene, non ci saranno più problemi, anzi, contrario direi. Un giorno sì, andrà tutto bene completamente, ma quando saremo in gloria con Lui. Nel frattempo, così vediamo al secondo punto, la sofferenza nella persecuzione. Rileggo il verso 14. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Abbiamo già trovato questa espressione, no? Beati voi, nei qualche verso precedente. Leggiamo in Prima Pietro, al capitolo 3, versetto 14 di questa epistola, quindi, se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi, non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate. E che ci ha condotti, no? Automaticamente, è scattata proprio una molla, no? Quando dice beati voi, vero? Sermone sul monte. E quindi rileggiamo i versi 11 e 12 del capitolo 5 di Matteo. Scusate. Ok. Non so se, Denise, non so se non funziona il mio, non mi sta funzionando? Ok. Leggiamo i versi, allora, da 11 a 12 del capitolo 5. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli. Poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Molto probabilmente Pietro stava ricordando quelle parole ascoltate direttamente su quel monte alcuni anni prima. E che vediamo qui? Ci si insulta per diversi motivi. E possiamo fare due distinzioni di insulti, quelli a ragione e quelli a torto. Se ci insultano perché siamo dei malfattori, qui è facile, è vero, e quindi non abbiamo nulla da lamentarci. Se a torto ci insultano perché hanno torto, qui ci arrabbiamo, perché è un'ingiustizia. E se veniamo insultati per il nome di Cristo, che succede? Succedono entrambe le cose. Ha ragione, perché siamo cristiani, e per loro è un insulto, per chi ci chiama tali. Torniamo tra un po' su questo punto. Ha torto perché quello che dico non è vero. Infatti qui Gesù dice, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Attenzione, per causa mia, non perché hanno ragione. Quindi, ecco qui entra in gioco la pazienza, la sopportazione, sempre considerando lo Spirito di Dio che è in noi e per noi. Quando dice che riposa, quando è che si riesce a riposare? Quando si dorme su una pietra ruvida o piena di spuntoni? Quando c'è una zona di conforto. E Dio trova conforto in mezzo a noi, quando parliamo di Lui, quando lodiamo il Suo nome. Sta bene insieme, si trova bene, si trova a suo agio, perché Satana non c'è, è cacciato via. E quindi in questo momento di conforto in cui si trova Lui, che Lui sta bene con noi. Leggiamo, un brano famoso, leggiamo quando preghiamo, Matteo 18:20, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. E godiamo di questa comunione fraterna con lo Spirito Santo tra di noi. Così vediamo al terzo punto, la giusta sofferenza. Rileggo per voi i versi 15 e 16. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si mischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio, portando questo nome. E qui similmente possiamo fare un discorso di giustizia. Se sei un malfattore, hai poco da lamentarti, e tantomeno da soffrire, giustamente. Perché è la giusta punizione che meriti. Qui mi fa pensare proprio a un tribunale terreno, no? Dove c'è una punizione, forse anche una gogna, un'esposizione alla vergogna, per aver fatto qualcosa di male. E quindi se soffri, perché sei un cristiano, consideriamo sempre il contesto sociale, politico, di persecuzione che vivevano queste chiese dell'Asia Minore. Pietro si rivolge a costoro, che erano dei credenti, ai quali era raggiunta la persecuzione che era nata da Roma, no? Dopo il famoso incendio voluto da Nerone, quindi questa persecuzione feroce che è nata dalla capitale dell'impero si stava espandendo in tutto il bacino del Mediterraneo, quindi stava portandosi avanti in questa Asia Minore, l'attuale Turchia, fino ad arrivare alle parti più remote dell'impero dell'epoca. Quindi in questo contesto, se venivi chiamato cristiano, non ti dovevi vergognare, e tuttora oggi Pietro parla a noi. Anzi, devi sostenere questa tua posizione, questo tuo nome. Sei un cristiano e devi portare gloria a Dio. Questo sei e questo devi fare. Considerate che l'appellativo cristiano veniva affibbiato ai credenti dell'epoca in modo dispregiativo. Dai giudei, perché avevi rinnegato la tradizione dei padri, in qualche modo, no? Secondo loro. Dai pagani, perché avevi rinnegato il culto degli dèi, del posto, che non stavi più adorando. Ma Pietro allora come oggi, può dire che devi essere fiero di questo appellativo, anche se porta sofferenza. Così vediamo al quarto punto, rileggo per voi i versi 17 e 18. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? La sofferenza, abbiamo detto, che è parte integrante del Figlio di Dio. specialmente se ben intenzionato a seguire le orme di Gesù, non un credente nominale, se tale credente, se credente si può definire. Così leggiamo in Luca, capitolo 13, verso 4, Luca 13, 24, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Poi leggiamo anche in Prima Corinzi 3, da 13 a 15, l'opera di ognuno sarà messa in luce perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà danno. Ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Quindi il giudizio di Dio prevede sofferenza ora per il credente. È un giudizio che è però particolare, perché prende forma di disciplina, di riprensione, di prova, come abbiamo appena detto, no? Perché lui ci vuole formare, ci vuole forgiare. E per tutti gli altri è un giudizio di condanna eterna, per chi non ha creduto. E lì sì che si parlerà di vera sofferenza, quella vera. E sarà una giusta sofferenza, perché i giudizi di Dio sono giusti. E voglio sottolineare che la sofferenza non è un mezzo per arrivare alla salvezza, ma è la stretta conseguenza perché si è stati salvati. Questo deve essere ben chiaro. E qui Pietro fa due domande un po' retoriche a cui lascia il lettore rispondere. Lascia il lettore riflettere, pensare, meditare, ragionare. E se il lettore ha letto fino a qui, guidato dallo Spirito Santo, se ha un cuore disposto a ricevere Cristo, avrà la giusta risposta alla prima e alla seconda domanda. Ribadiamo queste domande. E se comincia da prima noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? Risposta. E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Risposta. Quindi, in base a queste domande, in base alla risposta che tu dai, ne subirai le conseguenze. Una strada o un'altra. E non ci sono vie di mezzo. Così veniamo al quinto punto, la soluzione per la sofferenza. Rileggo il versetto 19. Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore, facendo il bene. Al fine di tutto questo discorso sulla sofferenza, che come dicevo è partito da qualche capitolo prima, Pietro dà una soluzione, o la soluzione, o quello che in quel momento lo Spirito di Dio ha messo nel suo cuore per riferire a noi, così come è stato ispirato. Si parla di conoscere la volontà di Dio, agire per essa, soffrire per essa, per seguire la volontà di Dio. Come si supera tutto questo? Come si affronta tutto questo? Non con le proprie forze, ma rimettendo la propria anima nelle mani del Creatore. Colui che ci ha creati così, che sa come funzioniamo, sa quello che fa. E ci ha messo in un mondo che ha creato sì Lui, ma che è stato guastato dal peccato dell'uomo. Lui sapeva ogni cosa, sapeva come sarebbe andato a finire, sa come andrà a finire. Noi affidiamo le nostre anime a Lui. E qual è il nostro unico impegno? È quello di fare il bene, secondo la sua volontà. Qualche settimana fa abbiamo visto, no, questo argomento di fare il bene, bene. Semplice, no? No, non lo è. E lo sapeva anche Pietro, lo sapeva benissimo, e lui che di sofferenza ne sapeva qualcosa. Ma è altrettanto importante dare delle chiare direttive, delineare delle vie da percorrere precise, chiare, degli obiettivi da raggiungere, a cui attenersi, per la soluzione ai nostri problemi come figli di Dio. L'uomo carnale ha cura del suo corpo, no? Vero, vediamo tante immagini, pubblicità in giro, e non è sbagliato, finché poi il tuo corpo non diventa il tuo idolo. Paolo, adesso tiriamo fuori Paolo, invece trattava duramente il suo corpo, Lo leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 9, versetto 27. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Qui il contesto, no, era dell'immagine dell'atleta che si impegnava a raggiungere degli obiettivi, dei risultati, lo stadio, no? Vi ricordate? E sappiamo però qual è lo scopo di tutto questo. È l'opera di Dio, l'opera che Dio ha preparato, noi dobbiamo compiere, dare gloria a Dio, questa è l'opera. Ed è per questo che Pietro si focalizza sull'anima, che è l'unica garanzia che abbiamo di eternità. L'anima è eterna. Non sappiamo quanto dura il corpo, non sappiamo come arriveremo, se arriveremo, a che età arriveremo, ma una cosa è certa, l'anima è eterna. È di quello che ci dobbiamo preoccupare, è di quello che dobbiamo, a cui dobbiamo pensare, dobbiamo metterla in una banca sicura, che è il fedele creatore. Così, se esci qua fuori per strada e fai delle domande in giro, penso che chiunque è in grado di dirti che cos'è la sofferenza, cos'è per lui la sofferenza, quali sono state le sue esperienze. E se è abbastanza onesto, ti dirà anche che c'è chi soffre più di lui in questo momento. Ma la parola ci insegna che queste sofferenze, anche se durano anni, anche se sono difficili, e noi viviamo in un contesto dove la sofferenza molto spesso è parte dei nostri argomenti, vero? Delle nostre condivisioni, malattie, distrette, persecuzioni. Ma queste sono sofferenze che finiranno prima o poi. Queste sofferenze finiranno. Voglio leggere insieme a voi una storia che immagini molti di voi conoscono, che si trova nel capitolo 16 del Vangelo di Luca. Leggeremo dai versi 19 a 31. C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno si divertiva splendidamente. E c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui, pieno di ulcere e bramoso a sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccargli le ulcere. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò, «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito dell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma». Ma Abramo disse, «Figlio, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi vi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui da voi non possano, e di là né di là si passi da noi». Ed egli disse, «Ti prego dunque, padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento». Abramo disse, «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli». Ed egli, «No, padre Abramo, ma se qualcuno dei morti va a loro, si ravvederanno». Abramo rispose, «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita». Qui vengono riportate due tipi di sofferenze. Pietro ha lasciato due domande al lettore, no? Abbiamo viste prima, senza darle una risposta. E così anch'io stamattina, lungi dal mettermi alla stessa altezza dell'Apostolo, ti voglio lasciare con una domanda. Da quanto abbiamo letto finora, abbiamo visto insieme, secondo te, quale esperienza di sofferenza ha fatto il ricco e quale ha fatto Lazzaro? Vogliamo pregare. Signore, proprio davanti a questa realtà, così come tu potevi esprimere questa parabola della storia di Ricco e Lazzaro, noi abbiamo due percorsi da fare. Siamo in un bivio, Signore. Dobbiamo scegliere ogni volta. E grazie, Signore, perché un giorno, per la tua grazia, perché ti sei rivelato a noi, abbiamo fatto la scelta. quella scelta che porta a te, di cui, Signore, noi vediamo, intravediamo la gloria tua nel cielo. E così, Signore, grazie, perché è tutto merito tuo. Noi, Signore, con le nostre forze avremmo potuto fare niente. Così, ecco, siamo in questa situazione difficile, in questo mondo, con queste restrizioni, questa anche incapacità di muoverci come vorremmo, di realizzare i nostri piani come vorremmo, ma vogliamo guardare la gloria tua, Signore, ancora stamattina, così come tu ti sei rivelato a noi attraverso la tua parola. Fa che questo insegnamento possa essere insieme nel nostro cuore. Non scordarci, Signore, che tu hai sofferto per noi. Tu sì che hai sofferto, molto più di ognuno di noi. Tu che eri il giusto fra gli ingiusti, hai voluto portare il peso del mio peccato perché io potessi stare qui questa mattina al tuo cospetto, a lodare il tuo nome. Così, Signore, ecco, non voglio essere insensibile alle sofferenze dei miei fratelli, delle mie sorelle, ma ecco, vogliamo guardare oltre. Vogliamo guardare tu, Signore, che hai promesso per noi un posto in cielo, e noi a quello vogliamo tendere e ringraziarti per come tu hai provveduto anche per questo. Nel nome di Gesù. Amen.